Eccoci qua, interrompiamo questo pezzo perché siamo in diretta con Torino. Pronto, ci senti?
Sì, un po' lontani, ma vi sento.
Un po' lontani, proviamo a migliorare la ricezione, che dici? E adesso ti senti meglio?
Sì, adesso sì.
Ok, eccoci. Quindi noi abbiamo fatto proprio un brevissimo accenno su quello che è successo, ma ci puoi spiegare meglio? Cioè, sì, cosa è successo? Sì, questi
buonasera
giorni.
A tutti e a tutti, innanzitutto. Grazie per averci chiamato. Come penso avrai già accennato tu, ieri è avvenuto l'ultima fase di sgombero dei palazzi dell'ex Moi. Sono state sgomberate le ultime due palazzine, dove vivevano all'incirca 750-800 persone, anche se i giornali, la sindaca e chiunque altro continua a ripetere che erano solo 350, ma sono state sgomberate circa 800 persone ieri. E niente,
uno sgombero dolce è stato definito.
Stavo proprio per arrivare a quel punto lì, perché purtroppo, come dire, l'uso delle parole in questo caso è molto contraddittorio, perché lo definiscono sgombero dolce semplicemente perché non sono venuti con le ruspe, come magari è successo da voi in scorse occasioni a Roma, ma come dire, la violenza può essere perpetrata anche non in modo fisico, perché in questo caso, come dire, sì, non c'è stato l'uso della violenza, le persone sono uscite sulle loro gambe, però il fatto è che, come dire, la violenza psicologica che è stata perpetrata sui ragazzi non è stata lieve, perché alla fine diciamo che la gente è uscita non perché è convinta del progetto, non perché il progetto sia un qualcosa di veramente utile e sensato che aiuta le persone, come viene raccontato a più riprese da tutte le istituzioni, perché nella realtà non è così, non è nient'altro che uno sgombero assistito, cioè la gente viene tirata fuori dai palazzi, alcuni vengono ricollocati in altre strutture che non sono altro che centri di accoglienza, quindi persone che sono arrivate qui nel 2011, dopo 8-9 anni, ritornano di nuovo in accoglienza per 6 mesi o un anno e poi vengono ributtati in mezzo alla strada. Non c'è alcun progetto di inclusione, non c'è alcun progetto di integrazione, non c'è niente di niente, è semplicemente uno sgombero assistito. I ragazzi ne sono ben consapevoli, il problema è che sono minacciati dal punto di vista dei documenti, dal punto di vista delle leggi. Il decreto Salvini, come dire, ha creato forti tensioni e paure nella vita della gente, che ormai ha il terrore di dire anche A, e per poi vedersi ritirare il permesso di soggiorno, e quindi molto preoccupati per la loro situazione legale, la gente ha preferito evitare di protestare, anche perché chi negli anni scorsi ha protestato è finito in carcere per poi essere giudicato innocente alla fine del processo, però si sono fatti un anno e passa di carcere preventivo, quindi tutto questo ha creato nei ragazzi una qualche forma di, utilizzo il termine paura o terrore, anche se forse è un po' esagerato, però il concetto di poter perdere anche quel pezzo di carta del cavolo che gli potrebbe permettere di avere una vita tranquilla, li ha portati ad uscire senza protestare.
Sì.
Questo però non significa che non ci sono state situazioni particolari, alcuni ragazzi hanno resistito e non volevano uscire dall'edificio, sono passate molte ore prima che venissero sgomberati. E adesso si sta vedendo, molte persone stanno ritornando al MOI perché non hanno ricevuto nessun alloggio, perché gli è stato dato un foglio di via, perché sono stati buttati in mezzo alla strada senza alcuna prospettiva, nonostante gli fosse stato promesso un alloggio a tutti quanti. Quindi loro lo definiscono dolce, noi non lo riteniamo tale.
No, assolutamente. Quello che ti volevo chiedere, un piccolo passo indietro, perché qui a Roma i centri di accoglienza, diciamo, le strutture residence dove poi vengono collocate le persone sgomberate, sono dei microcarceri con controlli entrata e in uscita, molto spesso sono situazioni in cui si sta, più di una persona sta nella stessa stanza, letti a castello. Se è la stessa situazione anche a Torino?
Sì, ovviamente sì. La maggior parte delle persone sono state allocate in strutture in cui le stanze, perché poi dicono che hanno dato una casa a tutti, ma non hanno dato una casa, fondamentalmente hanno dato delle stanze in strutture di accoglienza in cui sono 4, 5, 8, 10, addirittura fino a 30 persone per stanza, quindi tipo camerate con brandine. Ad alcuni è stato garantito il posto per 6 mesi, ad altri per 3 mesi, ad altri per solamente per qualche settimana, perché ovviamente poi ributtarli per strada a Ferragosto non ha nessun impatto mediatico, piuttosto che buttarli in mezzo alla strada il giorno dello sgombero di fronte al palazzo sgomberato. In molti di questi posti si vive con il coprifuoco, quindi la gente può uscire solamente dalle 8 di mattina alle 8 di sera. In altri posti un po' meno, però comunque, come dire, li hanno reinnessi nel circuito dell'accoglienza, che qui amano chiamare terza accoglienza. Non ha funzionato la prima, non ha funzionato la seconda, figuriamoci se funziona la terza.
Certo.
Però diciamo che, come dire, le caratteristiche delle situazioni abitative in cui vengono dislocate le persone sono, penso, assolutamente identiche a quelle che vivete nella vostra città.
Sì. Io ti chiederei di fare un passo un pochino indietro, perché magari anche chi, magari insomma, non tutti sanno la storia dell'ex MOI, magari uno si collega adesso alla radio, quindi se ci fai un po' di storia, perché si parlava e dicevamo anche che nella giornata di ieri sono state sgomberate le ultime due palazzine, quindi parliamo di uno sgombero, come dire, fatto frazionato e fatto a rati, però su stabili che avevano una storia, e poi anche sentendo di parlare si parla di circuito di accoglienza, quindi con forte presenza di migranti, persone, come dicevi te, magari con paura di perdere il permesso di soggiorno o da altre cose. Ecco, se come nasce, cioè che tipo di occupazione era, da dove nasce, perché fai riferimento ai centri d'accoglienza, perché sì, anche a Roma abbiamo avuto episodi, cioè, stabili, insomma, uno pensa a quello che veniva chiamato Teleafrica, a quella che era la fabbrica di penicellina, o anche l'ex Pantanella negli anni passati, o l'occupazione degli eritrei a Piazza Indipendenza, insomma ce ne abbiamo avute tante. Però esatto. Se ci fai un po' questa storia per capire un po' meglio da dove nasce, insomma, l'ex MOI.
Sì, certo. Allora, l'ex MOI nasce il 30 marzo del 2013 ed è, come dire, una diretta conseguenza della mala accoglienza o della inesistente accoglienza che è stata perpetuata tra il 2011 e il 2013 per la cosiddetta emergenza Nord Africa. La maggior parte degli occupanti all'inizio dell'occupazione erano tutte persone passate dal circuito dell'accoglienza, quindi tutte persone titolari di una qualche forma di protezione umanitaria, sussidiaria o asilo politico, che da un giorno all'altro si sono ritrovati in mezzo alla strada perché magicamente le cooperative e le associazioni torinesi avevano finito i soldi che gli dovevano bastare per anni in un anno e mezzo. E quindi dopo questo magna magna generale sulla pelle delle persone, tutte queste persone sono finite in mezzo alla strada da un giorno all'altro. La maggior parte di loro, alla maggior parte di loro sono state costrette a firmare un documento in cui loro dichiaravano che spontaneamente volevano abbandonare l'accoglienza e che non avrebbero più richiesto assistenza al governo italiano. Molti di loro, quando hanno firmato questi fogli, non erano nemmeno in grado di capire che cosa stavano firmando. A molti sono stati spacciati come fogli per rinnovare il posto in accoglienza. Fatto sta che tutte queste persone, dopo aver firmato questi documenti, da un giorno all'altro si sono ritrovati in mezzo alla strada. Grazie all'ausilio dei centri sociali torinesi come Ask e Gabbio, si è riusciti a, come dire, rintracciare un bel po' di queste persone che erano in mezzo alla strada, fondamentalmente, e il 30 marzo del 2013 si è deciso di occupare qui all'ex villaggio olimpico. Perché abbiamo deciso di occupare qui? perché come erano state rubate le risorse mangiate, le risorse destinate ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, la stessa cosa era stata fatta durante la costruzione di questi palazzi che furono costruiti per le Olimpiadi invernali del 2006, utilizzati per un mese dagli atleti e dai giornalisti e poi abbandonati a se stesse. Questi palazzi sono rimasti vuoti per 8 anni, fino a quando proprio nel 2016 non si è occupato con i ragazzi. Sono stati occupati inizialmente 3 palazzi e poi ad agosto del 2013 un gruppo di somali sgomberati e finiti anche loro in un circuito di sgombero assistito, dopo essere, essere finiti di nuovo in mezzo alla strada, hanno deciso di occupare da soli il 4° palazzo. Quindi diciamo che intorno a fine estate del 2013 c'erano all'incirca 600 persone. Negli anni ovviamente il circuito dell'accoglienza non funziona quindi la conseguenza diretta è stata che il numero delle persone che è venuto ad abitare qui all'ex Moi è aumentato esponenzialmente fino ad raggiungere all'incirca 1300 persone che vivevano qui all'interno prima dello sgombero, appartenenti a circa 30 nazionalità diverse del centro e del Nord Africa. Quindi l'occupazione è nata in questo modo. L'idea principale dell'occupazione non era, come dire, sì, era rispondere a una necessità abitativa immediata, perché c'era il bisogno di dare un tetto a tutte queste persone, ma diciamo che l'intenzione principale era quella anche di creare un campanello d'allarme rispetto alle istituzioni, far capire quello che stava succedendo e, come dire, spingerli a fare qualcosa per risolvere questo problema in cui si erano ritrovate più di migliaia di rifugiati. La risposta dell'allora amministrazione del PD fu quella di non fare niente, cioè i ragazzi avevano trovato una casa, quindi va bene così. Non hanno fatto niente per anni. Poi è arrivata l'amministrazione 5 Stelle, che ha iniziato a parlare di tavoli concertativi, di progetti fatti insieme agli abitanti, e continua a ripetere questa cosa qui. La realtà dei fatti è che hanno fatto quello che viene fatto sempre: hanno organizzato uno sgombero assistito con una progettualità da cacare sulla testa della gente, senza parlare con loro, senza discutere con loro. Tutti quelli che vengono sgomberati non sanno dove vanno, perché ci vanno, per quanto tempo ci vanno e a fare cosa. Nessuno ha parlato con la gente. Tutta la narrazione fatta dalle varie istituzioni che stanno partecipando al progetto di sgombero, che sono il comune, la regione, l'ufficio stranieri, la prefettura, la diocesi, la questura, insomma tutti gli enti che si occupano in un qualche modo di rifugiati dal punto di vista istituzionale e non, Compagnia di San Paolo ovviamente, la loro progettualità non è stata nient'altro che cercare di liberare i palazzi per poterci poi speculare sopra, ed è quello che hanno fatto alla fine.
E quindi, insomma, tu ci stai raccontando che questi palazzi sono stati di fatto lasciati vuoti, nonostante
vuoti
i bisogni,
perché inutilizzabili fondamentalmente. Nessuno li voleva comprare perché li hanno costruiti talmente male e con materiali talmente scadenti che chiunque li doveva riutilizzare doveva spendere una quantità abnorme di denaro per poterli mettere a norma. Cioè gli edifici appena costruiti non erano a norma di legge, quindi non erano abitabili a norma di legge, edifici appena costruiti, e quindi nessuno li ha comprati per tutti gli 8 anni, sono rimasti vuoti e hanno trovato una vita solamente grazie all'occupazione dei ragazzi.
E invece adesso chi li avrebbe comprati?
I palazzi appartengono a un fondo privato che si chiama Prelios, di cui la maggior parte della proprietà è della banca Intesa San Paolo, cioè la stessa banca che ha sovvenzionato il progetto di sgombero tramite la sua fondazione che è Compagnia di San Paolo. Quindi diciamo che si sono autofinanziati lo sgombero per riprendersi i palazzi. E adesso molto probabilmente si avvieranno delle procedure di speculazione edilizia su questi luoghi, che fino ad adesso ancora non ha, nonostante i giornali parlino di adesso qui ci saranno studentati, alberghi o ne hanno detto di tutti i colori, la realtà dei fatti è che in questo momento non è previsto niente. sicuramente, visto che, come dire, la banca ha investito milioni di euro per poterli svuotare e per poterseli riprendere, molto probabilmente pensiamo che qualche progetto di speculazione edilizia su questo luogo ci sarà, però ancora adesso non c'è niente di, come dire, di sicuro.
Certo. No, però insomma, dicevi te, dice non c'è stato nessun processo di integrazione, questo poteva essere un ottimo esempio di integrazione, quindi non di assistenza, non di una modalità assistenzialistica di tenere questi uomini, queste donne dentro alcuni centri, magari era più semplice appunto dargli le opportunità per costruirsi i propri spazi di vita, e invece li stiamo da capo a 12, gli ricostruiamo una forma tra virgolette di dipendenza da un circuito che poi sappiamo non è accogliente, lo stanno di fatto tagliando in tutti i modi, quindi insomma, è un po' una presa in giro, no?
Sono semplicemente stati reinseriti nei circuiti di accoglienza classici, quindi non c'è niente di nuovo o niente di innovativo o niente di, come dire, utile nei confronti della gente. Magari qualcuno che, come dire, aveva già avviato di per sé, non grazie a loro, ma già da solo aveva avviato dei percorsi propri di integrazione, di inserimento e quant'altro, perché comunque noi abbiamo sempre spinto verso l'autonomia delle persone, no? La loro autodeterminazione, come dicevi tu, evitare questi percorsi assistenzialistici che poi fanno parte del classico circuito di accoglienza che non portano mai a niente, ne abbiamo tantissime prove. Tutto questo autodeterminarsi, tutta questa autonomia che i ragazzi cercavano di costruirsi con estrema fatica è stata totalmente bruciata, perché adesso sono finiti di nuovo nei classici circuiti assistenzialistici dell'accoglienza, e quindi per molti è un abnorme passo indietro rispetto ai percorsi che si erano già avviati da soli.
E stiamo parlando di persone che tutto sommato in questi anni hanno acquisito anche altre capacità, insomma, conosceranno sicuramente meglio la lingua, si sapranno muovere meglio, integrare nel territorio, avranno trovato forme di lavoro, avranno costruito dei legami, no?
Esattamente, tutto questo viene spezzato, viene totalmente distrutto, specialmente le reti che queste persone si sono costruite, perché se tu prendi una persona che vive da 8 anni a Torino e la porti in un'altra città dove non ha reti, dove non ha lavoro, magari sta lavorando a Torino e deve decidere tra perdere il lavoro o ed avere un alloggio fatiscente o quello che sia fuori da Torino per 6 mesi o un anno, oppure ritrovarsi in mezzo alla strada e mantenere il lavoro qui in città. Quindi non hanno tenuto in considerazione di niente, proprio totalmente niente. L'unica cosa che hanno tenuto in considerazione è stato: dobbiamo svuotare questi palazzi, dobbiamo far vedere al pubblico, ai nostri cittadini, quanto siamo stati bravi a mettere dei mattoni di fronte agli ingressi di questi palazzi e a tenerli vuoti. Questa è l'unica cosa che importa all'amministrazione, poter dimostrare che loro, rispetto al PD, sono stati in grado di
riportare la legalità
e restituire alla cittadinanza, che poi la cittadinanza non è altro che la banca San Paolo, cioè.
Certo. La cittadinanza probabilmente ci farà ben poco con quei palazzi. E sì. Una reazione, ad esempio, dentro il quartiere, se c'è un quartiere insomma che è in grado di reagire?
Ma ti dico, i vicini che sono stati solidali negli anni con l'occupazione sono venuti in questi giorni, hanno passato la loro solidarietà, il loro supporto, qualcuno ha pure preso qualcuno dei ragazzi che non ha ricevuto nessun alloggio e se l'ha pure portato a casa, quindi diciamo che la risposta da parte di chi è stato sempre solidale si è sentita e si è vista. In generale il quartiere è stato sempre abbastanza, come dire, neutrale rispetto alla situazione dell'occupazione, quindi diciamo che gli unici che si sono venuti sempre a lamentare sono stati quelli di Casa Pound o di Forza Nuova, che negli anni hanno organizzato presidi, marce, manifestazioni contro l'occupazione, ma i vicini, sia quelli proprio, come dire, i dirimpettai, sia quelli che stanno comunque qui nel quartiere, hanno avuto sempre una reazione di neutralità, diciamo che per dirlo in parole semplici, non gli faceva né caldo né freddo se c'erano gli occupanti lì, anzi alcuni erano pure contenti che quegli edifici non erano vuoti ma erano utilizzati in un qualche modo. In questi giorni non abbiamo visto né gente come dire protestare, né gente essere contenta del fatto che li stessero sgomberando, e si è mantenuta diciamo questa condizione di neutralità che da un certo punto di vista può anche sembrare una cosa buona, da un altro magari sarebbe stato preferibile avere un po' più di supporto e di solidarietà in certe situazioni come quella vissuta in questi giorni.
Certo, e prospettive insomma di iniziative, mobilitazione, è vero che stiamo oggi al 31 luglio, come dici te, parecchi riflettori si spengono se non accendersi su le varie insomma, temi veramente ridicoli, il gossip quotidiano, il gossip della politica, il gossip dello spettacolo in questo momento.
Esattamente, diciamo che sì, ci si sta pensando, specialmente con le persone che in questo momento si trovano in mezzo alla strada, però penso che faremo sicuramente qualcosa nella prima settimana di agosto, e poi penso che se ne riparlerà, come dire, in periodo post estate, perché tra numeri nostri e numeri in generale, come dicevi anche tu, impatto mediatico non è un periodo molto molto proficuo da questo punto di vista.
No, diciamo che sono imparati bene insomma durante questi periodi, gli sgomberi, gli attacchi, insomma il prossimo argomento che tratteremo è quello della Palestina e come Israele attacca sempre d'estate, insomma mi sembra che anche qua hanno capito bene i periodi in cui i riflessori sono più spenti del solito, diciamo.
Esatto. Diciamo che la nostra preoccupazione principale riguarda il fatto che fino a quando c'erano delle persone dentro i palazzi una qualche forma di impatto mediatico lo potevi avere. Adesso che i palazzi sono vuoti non fregherà più niente a nessuno di dove finiranno le persone, per quanto tempo ci finiranno, in che condizioni vivranno e quali saranno le conseguenze sul loro futuro, sulla loro vita. Non interessa completamente a nessuno e lo stiamo già vedendo in questi giorni in cui gli articoli di giornale che parlano dello sgombero e dell'occupazione non si curano per niente delle situazioni di vita a cui sono destinate le persone, ma si focalizzano maggiormente sul fatto che i palazzi sono vuoti, punto.
E su che tipo di utilizzo si può fare in futuro, infatti come dire le proprietà, le merci contano purtroppo più delle persone. Oggi parliamo di migranti, domani e non solo, insomma, anche di famiglie tra virgolette, lo dico, di italiani, non perché voglio fare questa differenza, però ormai il dato è quello, la proprietà conta più delle persone, le merci circolano più delle persone.
Esattamente. Anche se comunque le persone in questo caso vengono trattate come dei pacchi postali, presi da una parte, spostati da un'altra parte, poi spostati da un'altra parte ancora, poi ributtati in mezzo alla strada, poi spostati da un'altra parte ancora, non c'è alcun rispetto della vita di queste persone, completamente, completamente zero. E adesso sarà ancora peggio, come ti dicevo, perché non essendoci più
un luogo,
questo loro problema del palazzo occupato, adesso nessuno si curerà di quali sono le condizioni di vita di queste persone.
No, diciamo che magari fra un po' diventerà un problema come è diventato in altre città, sul problema dei senza fissa dimora, senza magari porsi il problema di chi gliel'ha creata la condizione di essere senza dimora, e quindi diventerà un altro problema anche quello di ordine pubblico, di ordine assistenziale, per poi dimenticare il pregresso.
Sì,
decisamente una strategia.
Sì. E la stanno portando avanti pure bene, se posso permettermi. Anche le leggi di Salvini sono mirate a quello.
Certo, se diventa un crimine essere poveri.
Un delitto sociale.
Sì, hanno iniziato insomma qualche tempo fa anche i comuni con i vari regolamenti, no? Quelli contro chi chiede l'elemosina, chi si sdraiava sulle panchine e quant'altro. Siamo arrivati appunto a un decreto legge che determina e ha di fatto anche precedentemente anche altre leggi, cioè hanno creato delle nuove tipologie di reato, immigrazione clandestina, non dovuta solo a Salvini purtroppo, ma con una certa continuità anche con i governi precedenti del PD. Ci ritroviamo ad avere una serie di reati per cui diventa, oppure di problematiche, di comportamenti denunciabili da un punto di vista dei regolamenti anche comunali, per cui di fatto essere povero, essere senza una casa è reato.
È reato non solo in Italia, è reato ormai, è una questione proprio mondiale, perché lo stesso discorso vale per i migranti che passano dal Messico per raggiungere comunque uno stato più ricco, che è quello degli Stati Uniti d'America, vale per chi dal Guatemala vuole passare in Messico, e potremmo fare esempi infiniti della criminalizzazione alla povertà. Si odia chi è povero, si deve odiare chi cerca soluzioni alternative, si cerca di auto-organizzare, si criminalizza l'auto-organizzazione, perché da una parte si esce fuori da degli schemi che sono quelli legati al business economico dell'accoglienza, lo conosciamo benissimo, perché tutto quello che ci gira intorno ha comunque questo business, da ogni livello, sia dal livello più base, che è quello proprio dell'edificio materiale, fino a arrivare a livelli molto più alti dei traffici umani. E la questione è non perdersi di energia, non perdersi anche di vista, perché proprio come dicevi tu è importantissimo continuare a parlare e non far scomparire le persone, perché come a Roma gli occupanti e le occupanti di Cardinale al Capranica, giusto per fare l'ultimo esempio, ma potremmo parlare del quando era due anni fa dei migranti di Piazza Indipendenza, che era questa struttura, non so, per chi magari tu
no,
lo sai.
È proprio questa la situazione.
Cioè, l'importante non è, cioè, è non scomparire poi e farsi assorbire da questo, da una parte il business, quindi centri accoglienza per sei mesi, un anno, dall'altra rimanere per strada e essere invisibili, perché poi insomma anche questa è una scusa, quella di dire che siccome non occupi più un palazzo non sei più un problema, insomma questo pure va visto comunque.
Sì, quello che a maggior ragione, non avendo come dire una situazione abitativa, bisogna continuare con la lotta, bisogna continuare con il far vedere, con il documentare tutte questi atteggiamenti e queste cose che succedono, perché purtroppo dal punto di vista mediatico nessuno ne parla, quindi evitare di farsi assorbire da questo sistema che stanno creando, che fa schifo e non funziona, e cercare di continuare con questo modo di fare, con questo atteggiamento, specialmente se non si ha un luogo fisso dove le persone stanno, ma documentare, come dire, le loro situazioni di vita fuori anche dalle occupazioni, quindi all'interno del sistema ufficiale nazionale, o come cazzo lo vogliamo definire, penso che sia estremamente importante da portare avanti.
Assolutamente.
Beh,
sì,
certo,
esiste.
Non renderli invisibili, come dire.
Dimostrare la propria esistenza, questo è la nostra presenza al mondo, nonostante la criminalizzazione, nonostante questa paura del diverso e questo terrore rispetto alla povertà, no? Perché poi la povertà fa paura. Il pensiero di un giorno ritrovarsi.
Poi, insomma, la povertà fa paura, va bene. Il problema è che qui vogliono farci passare che dalla povertà fa paura, far paura a chiunque di noi, è che il povero vogliono che uno faccia l'associazione mentale, non la povertà fa paura, perché
ci
attrezziamo perché ridistribuiamo ricchezza, insomma si toglie a chi invece ci sfrutta, tipo le banche che poi ci rendono poveri, poi diventa che il povero fa paura, e questa è la contraddizione grossa.
Sì, sì.
Già.
Quindi, non so se vuoi aggiungere delle cose, se insomma se hai altre cose da dire anche rispetto a Torino, oltre l'ex Moi, oppure insomma magari ci risentiamo, o anche se succede qualcosa, insomma i microfoni di questa radio sono aperti per ulteriori aggiornamenti.
E guarda, no, penso che come dire abbiamo già detto abbastanza. Purtroppo la situazione in questo momento è critica. Io credo personalmente che nei prossimi mesi, qui a Torino, parlo di Torino ovviamente, si vedrà un grande aumento della quantità di gente che andrà a vivere per strada. Purtroppo c'è, non parlo solamente di stranieri, parlo pure di italiani, parlo di, come dicevi tu, di questa categoria dei poveri di cui aver terrore, che hanno creato. Ci sarà un grosso aumento dal punto di vista degli stranieri. Qui a Torino la quantità di dinieghi è aumentata in maniera vertiginosa. Fate conto che circa 8-9 persone su 10 viene dato il diniego rispetto alla protezione internazionale. In più ci sono tutti gli umanitari che non saranno in grado di rinnovare il loro permesso. Lo stiamo già vedendo, nei prossimi mesi questo aumenterà in maniera vertiginosa, quindi siamo tutti molto preoccupati rispetto a questa situazione qui, e molto probabilmente saranno fatte delle azioni per cercare di combattere questa situazione che si sta venendo a creare. Ovviamente se succederà ci farà piacere, come oggi, parlarne anche con voi, quindi nel caso ci risentiremo, penso.
I microfoni sono sempre aperti, la radio non chiude, quindi insomma
siamo solidali
e porta la nostra solidarietà ovviamente in quel di Torino.
Grazie.
Quindi ci risentiamo presto, grazie a te,
grazie a voi
del tempo. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Buona serata. Ciao.